Breaking Lab, la scienza fuori dai laboratori, su Radio Statale.
Buonasera, bentornati su Breaking Lab. Allora, questa sera facciamo una puntata speciale. Speciale perché abbiamo il nostro primo ospite, che dopo presenteremo. Speciale perché è la prima volta che non parliamo di medicina. E speciale perché è la prima volta che non trasmettiamo da Milano, perché noi ci troviamo sull'isola di Man, l'isola dei furiosi. E facciamo presentare però l'argomento di questa sera a Romina Power.
Non vogliamo scie chimiche in un cielo blu. Il mondo va guarito insieme per poter in pace vivere.
Era il nuovo singolo di Romina Power, un messaggio in cui diceva: non vogliamo scie chimiche nel cielo blu.
Indimenticabile. Esatto,
presentiamo l'ospite.
Chiaramente, di fianco a me c'è Francesco, diciamo un membro veramente imponente del CICAP. Dopo ci spiegherà che cos'è il CICAP. Presentati pure, Francesco.
Sì, non sono un membro del CICAP, precisamente sono un consigliere del CICAP Lombardia.
Certo.
CICAP Lombardia, che è molto meno di essere un membro del CICAP. Diciamo,
vabbè, dai, lasciamo ingigantire,
sì.
Insomma.
No, assolutamente no. E niente, sono qui per parlarvi di questa leggenda metropolitana.
Perfetto, già quindi abbiamo già inquadrato l'argomento, già giudicato, perfetto. Un'altra cosa che dobbiamo dire è che è la prima volta che non parliamo di disgrazie, in effetti. Abbiamo parlato
non solo non parliamo di medicina, ma di disgrazie.
Esatto, dopo l'Ebola, morti per vaccini e tumori, sì. Finalmente parliamo di qualcosa di goliardico, per così dire.
Sì.
Quindi partiamo con la prima canzone.
Assolutamente, e oggi seguiremo anche una linea musicale ben definita. Perché? Perché oggi vi vogliamo far ascoltare musica italiana, ma musica italiana di qualità. E cominciamo dagli anni 70, per l'esattezza dal 1972, con un pezzo prog rock. Non so se tutti voi in ascolto sapete cos'è il prog rock. Il rock progressivo è un genere che nasce in Inghilterra ed è un tipo di rock molto più complesso dal punto di vista compositivo, armonico e melodico, che comprende gruppi, per farvi capire, come i Pink Floyd piuttosto che i Jethro Tull o i Genesis. Ed è un genere di rock che attecchisce anche in Italia, stranamente. Attecchisce in Italia, dove si formano alcune band veramente importanti e di successo nel mondo, come i Banco del Mutuo Soccorso, come Le Orme, ma soprattutto come la premiata Forneria Marconi. E cominciamo proprio con un pezzo della PFM, dal loro primo album, che è Storia di un Minuto. Ecco a voi Impressioni di Settembre.
Quante gocce di rugiada intorno a me, c'è il sole ma non c'è, dormi ancora la campagna, forse no, la sveglia mi guarda, non so. Già l'odore della terra, odore di grano, sale adagio verso me, e la vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia, penso a te,
cavallo tende con l'ombra sul prato, resta fermo come me, faccio un passo, lui mi vede, è già fuggito.
E abbiamo ascoltato Impressioni di settembre, brano della PFM del 72. La PFM, per ricordare giusto i membri, Franz Di Cioccio, Franco Mussida, Fulvio Premoli, Flavio Premoli, scusate, Giorgio Piazza e il violinista Mauro Pagani.
Molto bene, direi che possiamo iniziare l'intervista all'ospite. E allora, alcuni non hanno avuto la fortuna di non essere bombardati da questa cosa delle
messaggio,
esatto, sulle scie chimiche. Allora, ci spieghi di che cosa si tratta effettivamente?
Sì, da dove è nata la teoria?
Esatto.
Sì, allora, la teoria, intanto, quale sarebbe la teoria? C'è questa leggenda metropolitana che identifica nelle scie di condensa degli aerei, insomma, cosa che conosciamo tutti fin da bambini, quando passa un aereo a volte lascia una scia. C'è chi dice che queste scie, anziché essere condensa, come andremo più tardi a spiegare, si tratta di sostanze chimiche rilasciate appositamente per gli scopi più impensabili, ma proprio siamo arrivati a livelli di follia, perché si può dire, è follia, sì, allucinante. Questa teoria nasce nel 1997 a opera di due compagni di merende, diciamo così, americani, statunitensi per l'esattezza, del nome Larry Wine Harris e Richard Fink. Questi due hanno fondato una società di consulenza contro attacchi terroristici, e in cui predicavano l'imminente arrivo della peste bubonica, cosa che non arrivava. Così, sì, è tutto vero, questo è tutto vero, è documentato.
No, ti credo sulla parola, davvero.
Sì, sembra assurdo, ma è così. Insomma, queste due persone hanno, per fare un po' di marketing, hanno messo su un forum di appassionati di bioterrorismo. Cioè, non parlo di siti della CIA, parlo di forum come quelli che si trovano su internet, gente qualsiasi. Avevano detto che avevano prelevato dei campioni di acqua dopo che era passato un aereo, e avevano trovato tracce di 1,2 di bromoetano, se non mi sbaglio, che è una sostanza altamente cancerogena, e avevano collegato il passaggio dell'aereo con questa sostanza senza chiaramente portare nessuna prova scientifica a supporto di questa affermazione, e la cosa sarebbe finita lì, se non che un giornalista, William Thomas, è andato a prendere questa cavolata, insomma, che era stata scritta su un forum, e a diffonderla tramite una trasmissione che si chiama Coast to Coast AM di Art Bell, che è l'equivalente americano di Giacobbo e Mistero, insomma roba di
prova di cultura,
alta qualità, ecco, televisiva,
esatto. In questo caso radiofonica, e quindi l'ha cominciato a diffondersi via radio negli Stati Uniti. E dopodiché, niente, ha preso le vie dell'Europa, e a parte questo 1,2 di brometano si sono aggiunte bario, alluminio, globuli rossi essiccati, ditemi voi, non so, è di tutto e di più. Insomma, questa è in breve come nasce questa storia delle esce chimiche.
Chiaro, ma adesso, parlando seriamente,
sì, sì,
quella che loro associano alla scia chimica, Che cos'è?
L'aereo a volte lascia delle scie di condensa. Per capire questo fenomeno, perché a volte succede, perché a volte no, bisogna innanzitutto fare alcuni chiarimenti. Capire innanzitutto che cos'è il vapore. Se io ti chiedo cos'è il vapore, tu magari pensi a quel fumo bianco che viene fuori quando faccio la pasta, no? Quello non è vapore, quella è già acqua condensata. Perché il vapore è l'acqua allo stato gassoso e come tale è invisibile. Quando cucini la pasta, l'acqua evapora, diventa vapore, e entrando a contatto con l'aria più fredda diventa bianca, perché diventano tante goccioline di acqua liquida. Quella è acqua liquida, non è vapore. Il vapore è invisibile. Primo concetto, quindi il vapore, nell'aria c'è una certa quantità di vapore, anche qui in studio, ma noi non lo vediamo, appunto perché è invisibile. Quando, che cos'è l'umidità? Un altro concetto, l'umidità relativa. Che cos'è l'umidità relativa di un certo ambiente, per esempio di questo studio? Innanzitutto bisogna partire dal fatto che c'è una concentrazione massima che può raggiungere in un ambiente il vapore prima di diventare acqua. Ecco, quando c'è questa massima concentrazione si dice che l'umidità relativa è al 100%. Quindi se è di meno sarà dell'80, del 70%, al rapporto del massimo che un ambiente può contenere. Quando questa quantità supera il massimo diventa acqua e quindi condensa. Per condensare è necessario che sia presente nell'aria una certa quantità di nuclei di condensazione, in sostanza polvere, che possono essere pezzi di metallo, pezzi di polvere, pezzi di terreno, insomma, il pulviscolo atmosferico c'è dappertutto e funge da nucleo di condensazione. Quindi su ogni granellino comincia ad addensarsi l'acqua e forma le goccioline. Se succede che, per un caso fortuito, in questo studio, ipoteticamente, non ci sia neanche un granellino di pulviscolo, il vapore continua ad accumularsi diventando aria sovrasatura, e basta un minimo cambiamento un minimo cambiamento dello stato della stanza, del sistema, per formarsi tutto in un botto, puff, una massa di vapore. Questa è l'umidità relativa, questo è il vapore. La condensazione, praticamente l'ho spiegato che cos'è, è il fenomeno che si ha quando la quantità di vapore acqueo supera l'umidità relativa del 100% e quindi comincia a condensarsi. Penso, sono stato chiaro?
Chiarissimo, direi.
Assolutamente chiaro.
Vediamo, applichiamo questo concetto agli aerei. Cosa succede? Ah, un altro concetto. Come faccio a far condensare il vapore acqueo? Prendiamo, per esempio, due fenomeni che conosciamo benissimo noi, no? Uno è quello di quando siamo in macchina e i vetri si appannano, specie in questa stagione succede che si appannano i vetri, no?
Certo.
Perché si appannano? Certo. Perché fuori fa freddo, dentro fa caldo. L'umidità relativa al 100%, cioè nel senso, devo spiegare in termini semplici. Prendiamo questa stanza qui, questo studio può accumulare tanto più vapore acqueo senza condensare quanto più alta è la temperatura. Quella temperatura che deve essere superata per formarsi il vapore si chiama il punto di rugiada. Quindi se abbiamo la macchina che è calda, il punto di rugiada è alto, quindi possiamo sopportare tanto vapore acqueo senza che condensi. Quando poi fuori fa freddo, il vetro all'interno si raffredda, quindi l'aria che è a contatto col vetro non può sopportare tutto il vapore acqueo già presente,
certo,
e quindi condensa. Quindi abbassando la temperatura si ha la condensa. Altro modo di far venire la condensa è di aumentare la quantità di vapore acqueo nella stanza, quindi per esempio bollire l'acqua per fare la pasta. perché vedi la condensa? Non perché diminuisce la temperatura, anzi sale, solo che tu non fai altro che fare evaporare acqua e quindi aumenti la quantità di vapore, quindi condensa. Quindi ci sono due modi: o abbassi la temperatura o aumenti la quantità di vapore acqua. Cosa succede quando passa un aereo nell'atmosfera, che ricordiamo non è affatto uniforme? L'atmosfera, ogni punto dell'atmosfera è profondamente diverso dal punto che si trova un chilometro più su, più giù, più a destra, più a sinistra. Quando abbiamo sulla superficie terrestre 40 gradi in estate, a 3000 metri non ci sono 40 gradi, possono anche esserci meno 5 gradi, quindi ecco, bisogna tenere conto di questa cosa che è semplicissima, molti non la ignorano. Ecco, certo. Quindi, cioè, la temperatura che è su è profondamente diversa e non c'entra niente con la temperatura che è giù. Ecco. Quindi, quando passa un aereo in queste masse di aria fredda, cosa succede? Intanto l'aereo brucia carburante, che è cherosene, quindi un idrocarburo. I idrocarburi sono fatti da carbonio e idrogeno. Cosa succede quando brucia un idrocarburo? Succede che i prodotti della combustione perfetta, se fosse perfetta, sarebbero CO2 e
anidride carbonica
e acqua, e H2O, quindi anidride carbonica e acqua. Quindi cosa succede? Aumento la presenza di vapore acqueo. Quindi bruciando cherosene io produco, a parte i composti inquinanti che esistono ma non si vedono perché sono trasparenti, non faccio altro che aumentare l'umidità relativa che è presente nell'atmosfera. Non solo, introduco anche nuclei di condensazione, perché bruciando la combustione non è neanche perfetta, ci sono dei detriti piccolissimi che escono dai motori. Quindi se l'umidità presente in quel punto, l'umidità relativa, è già alta, è possibile che venga superata quella del 100%, si forma la scia di condensa. Se l'umidità è ancora più forte di quella minima necessaria, succede che la scia persiste. La scia persiste e quindi può rimanere lì anche ore, perché l'umidità è lì, non se ne va via.
Ma mi sembra normale che rimangano tutto quel tempo le scie?
Esatto, esatto. Questo è... Poi siccome, ripeto, l'atmosfera cambia tantissimo da un punto all'altro, è chiaro che tu vedi una scia che permane e l'altra che non permane. Dipende anche dalla caratteristica del motore, da che temperatura brucia il cherosene e dall'altezza, perché al variare dell'altezza cambia temperatura, pressione e umidità.
Certo, perché magari alcuni potrebbero pensare: ah, è intermittente, quindi vogliono...
Voglio fare la scia on-off. Non è che on-off, che in un certo punto c'è umidità, in un altro punto ce n'è di meno, e quindi in un punto si forma nell'altro no.
Perfetto. Bene, direi che dopo tutte queste nozioni precise, ma semplicemente per fare informazione...
Sono stato chiaro?
Assolutamente, assolutamente. Certo. Io da perfetto ignorante ho capito tutto, quindi...
Perfetto.
Quindi possiamo lanciare la seconda canzone.
E facciamo un salto negli anni 80, per esattezza nel 1986, e andiamo a vedere la New Wave. La scena New Wave si sviluppa in Europa a inizio degli anni 80, una scena derivante dal punk, ma in Italia arriva in ritardo, arriva a fine anni 80. Si diffonde subito in tutta la penisola, basti pensare che pochi lo sanno, ma un giovanissimo Enrico Ruggeri si dà al punk e alla New Wave, e si formano numerosi gruppi. Tanto per ricordarne alcuni, possiamo ricordare i CCCP, Fedeli alla Linea. Ma soprattutto la scena più importante della New Wave italiana è a Firenze. A Firenze ci sono tre band molto importanti: i Neon, i Diaframma, con il loro album Siberia, che riscuote un successo commerciale abbastanza importante, e soprattutto i Litfiba. I Litfiba con la loro trilogia del potere, Desaparecido, 17 Re e Litfiba 3. E noi abbiamo scelto proprio una canzone del gruppo di Ghigo Renzulli e Piero Pelù, dall'album 17 Re, Re del Silenzio.
Questo momento si confonde in me quando tutto è qui, quando tutto è fermo. Non chiedo pietà, chiedo di lasciare che tutto passi.
E abbiamo ascoltato Re del Silenzio, canzone del 1986 di Litfiba dall'album 17 Re.
Perfetto, adesso iniziamo con la parte forse più divertente, goliardica.
Folcloristica, diciamo.
Esatto. Allora, ma Francesco, dimmi, quali sono le teorie più strampalate, cioè i complottismi che si sono stati creati da questa teoria delle scie chimiche?
Guarda, di tutto, da metalli pesanti, senza sapere cosa siano metalli pesanti, ti giuro, ai barba papà. non scherzo.
Davvero, cioè, i barba papà?
Ci sono i barba, se cerchi barba papà e scie chimiche, trovi anche i barba papà, te lo giuro.
Sapevo dei virus, dei polimeri per il morgellone.
Ecco. Era più o meno credibile, ecco. Lì.
Sì, ma il barba papà, guarda, ma è praticamente una delle prime, cioè, novità introdotte rispetto alla teoria, alla tesi iniziale che abbiamo, di cui abbiamo parlato prima, è stata dire che vengono spruzzati bario e alluminio. Cioè, non so cosa c'entrino. Magari qui c'è qualcuno che ne capisce. Quindi,
Mattia, di certo, è il chimico della situazione.
Cos'è il bario? Che cos'è?
Esatto, perché l'alluminio credo che bene o male intuitivamente tutti sappiamo quello che sia.
Cioè,
esatto.
Lo uso per mettere la carne, per mettere il pesce.
Ma questo bario cos'è? Il bario è comunque un metallo. È un metallo, per l'esattezza, se proprio vogliamo fare i chimici precisi, è un metallo alcalino terroso. E questo cosa significa? Significa che è un metallo che a contatto con l'acqua o con l'ossigeno reagisce in maniera immediata. Reagisce con l'ossigeno a dare degli ossidi di bario, mentre reagisce con l'acqua in modo abbastanza violento. Provate, se volete, a buttare del bario metallico in acqua e vedrete fiamme, fuoco e fiamme nel vero senso della parola. A cosa si usa a fare il bario comunemente? Lo utilizza l'industria dei fuochi d'artificio, perché voi non lo sapete, o forse qualcuno di voi lo sa, ma il verde dei fuochi d'artificio è dato da sali di bario. Si usa in ospedale, perché il solfato di bario viene utilizzato come liquido di contrasto in alcuni esami diagnostici, e si utilizza come derattizzante. Il carbonato di bario è un derattizzante. Perché? Perché il bario è comunque un metallo che in dosi elevate è tossico. Però è tossico nel senso che causa problemi di salute se ingerito in quantità elevate. è un metallo che non può dare assolutamente controllo mentale o tutti quei castelli costruiti,
sì, perché
dalle teorie del complotto.
Sentiamo anche dire che le scie chimiche si usano per il controllo mentale, questa,
ecco,
è un'altra delle teorie.
Io posso qua intervenire, essendo comunque studente di medicina. Allora, condizionamento è un processo difficilissimo. Per condizionare già un animale, un topo, ci vogliono prove su prove su prove. Figurarsi se una molecola di bario, un atomo di bario possa Mattia mi stava uccidendo figurarsi se un atomo di bario possa in realtà scatenare un controllo mentale.
Ma
assolutamente,
sì.
Tutte cavolate, cioè.
Assolutamente sì, ma poi ne ha dette tutti i colori. Oltre al bario e l'alluminio, e addirittura globuli rossi essiccati, che non so da dove li vanno a prendere, hanno addirittura nanomacchine. Cioè loro dicono, ci mettono le nanomacchine, che sono dei micro robot nella scia chimica. Cioè ci metterebbero i micro robot che ti entrano nelle vene e ti fanno uscire il morbo di Morgellons.
Ah, sì, quello.
Sì, ah, sì, sì, polimeri.
Cioè, ne è uscito di tu, sì. Cioè, dicono che escono dei peli di plastica, sì, che non si bruciano. È la risoluzione del problema delle calvizie.
Ricordo un'intera, sì, un'intera puntata di mistero sulla Morgellons.
Sì, sì. Ma cioè, il morbo di Morgellons non esiste. Diciamo che i casi che sono stati esaminati dal CDC sono stati risolti in parassitosi immaginaria, che è una malattia mentale. Quindi è un'illusione, cioè non c'è niente di, cioè, in sostanza, sì, questi peli blu che si vedevano non erano altro che
residui dei vestiti
che diciamo, la gente si grattava e si formavano delle croste. E queste povere persone che, cioè, non sono neanche da prendere in giro, perché, cioè, hanno dei problemi. La cosa assurda è che gli sostenitori di queste teorie non fanno che sfruttare i problemi di queste persone.
Si parla, insomma, di persone facilmente suggestionabili.
Esatto,
insomma,
esatto.
Non, senza...
cioè, non è bello, non, certo, è una cosa bella.
Ecco. Ma poi invece cos'è la geoingegneria clandestina?
Allora, la geoingegneria clandestina la geoingegneria è una cosa, la geoingegneria clandestina è un termine coniato dai sostenitori dell'esistenza delle scie chimiche come sinonimo di scie chimiche, perché dal momento in cui questa teoria delle scie chimiche è diventata un po' evidente per quello che è, cioè una buffonata, e quindi venivano un po' ridicolizzati, cioè se la sono cercata, hanno cercato un nome più altisonante e gli hanno detto geoingegneria clandestina. In realtà geoingegneria è un insieme degli studi ipotetici che si fanno, molto pesanti a livello di intervento, che richiederebbero costi inimmaginabili. Faccio un esempio, no? Facciamo finta che ci sia un ghiacciaio che si sta sciogliendo in maniera inesorabile. Un intervento geoingegneristico ipotetico, perché sono cose impossibili da fare per i costi, sarebbe di, per esempio, coprire l'intero ghiacciaio con degli speciali, diciamo, tappeti che impediscono solo di battere su uno. Questo è un esempio di ipotetico intervento di ingegneria. Non c'entra niente.
Sì, perché infatti un filone delle scie chimiche è quello, sì, che sostiene che servano per controllare il clima.
Certo, sì, questa è un'altra teoria. Sì, sì. Dicono, perché loro dicono non esiste il cambiamento climatico, ma sono le scie chimiche. È tutta, sì, colpa delle scie chimiche. Quindi succede che diventa a un certo punto una religione. Perché nella religione, cioè, succede che c'è un ente incontrollabile e supremo e indiscutibile che fa succedere tutto, può essere buono o cattivo. In questo caso c'è la scia chimica che praticamente causa e il Morgellons, sì, e il cambiamento climatico, poi addirittura
dei veleni, sempre morire tutti.
Allora c'è chi dice che serve per vaccinare in massa la popolazione, anzi no, serve per uccidere la popolazione, che è il contrario. Serve per far crescere di più le piante, no, serve per uccidere le piante. Cioè la stessa persona dice entrambe le cose, cioè capisci che c'è qualcosa, sì, che non funziona.
Certo. Anche addirittura per migliorare le telecomunicazioni militari.
Per migliorare, lo dicono, per, sì, migliorare le comunicazioni militari, spargo polvere di alluminio tipo stelle di Natale e migliora la comunicazione. Ma non è vero, perché le onde radio si trasmettono meglio nel vuoto, non, sì, se ci metti in mezzo la, sì, polvere, sì, di alluminio.
È fisica elementare questa.
Cioè, queste cose qua dovrebbero essere assodate. La cosa incredibile è che prende piede e ci sono un gruppo di persone che sono fortemente convinte di queste operazioni clandestine al danno dell'umanità. Onestamente non riesco a capire il motivo. Cioè, veramente.
Va bene, direi che abbiamo sviscerato ampiamente il tema sui complottismi, sulle scie chimiche. Passiamo alla presentazione della terza canzone, Mattia.
Terza canzone che abbiamo fatto anni 70, anni 80 e la terza è negli anni 90. Perché esiste un filone rock italiano negli anni 90, è portato avanti da alcuni gruppi, non tutti purtroppo hanno successo. Possiamo pensare di nuovo ai Litfiba che con l'arrivare degli anni 90 cambiano completamente genere indurendo ciò che è la loro musica. Possiamo parlare dei Marlene Kunz, che nascono proprio nei primi anni 90, piuttosto che dei Prime Negrita. Tra tutti questi gruppi, artisticamente di elevato valore, è sicuramente il gruppo bresciano dei Timoria, che può contare sulle doti compositive di Omar Pedrini e sulle doti vocali di Francesco Renga. Sono due album molto belli dei Timoria, Viaggio senza vento, che è un album ancora rock, e 2020 Speedball, un album molto più duro dalle sonorità praticamente heavy metal. Noi abbiamo scelto un brano dal primo album, da Viaggio senza vento. Il brano è la ballata Sangue impazzito del 1993. Loro sono i Timoria.
Encontro anche te.
e abbiamo ascoltato Sangue Impazzito dei Timoria.
Adesso parte fine della puntata. Allora, Francesco, spiegaci qual è il ruolo del CICAP.
Sì,
di cui allora, tu sei consigliere. Ecco.
Sì, consigliere della Lombardia. Praticamente il CICAP è una, un comitato che si occupa di indagare con il metodo scientifico dei fenomeni pseudoscientifici. Infatti si significa Comitato Italiano per il controllo delle affermazioni pseudoscientifiche e paranormali. Una volta era solo paranormali, adesso è paranormali e pseudoscientifiche. Pseudoscientifiche sono quelle affermazioni che utilizzano il linguaggio della scienza ma senza utilizzarne i principi, quindi un po' parole in libertà per dircela tutta, come dire bario alluminio senza, ecco, senza basi. E quindi, dato un certo fenomeno, le persone del CICAP, il CICAP contiene vari esperti di varie discipline, chimici, fisici, ingegneri.
Ricordiamo da chi è stato fondato?
Da Piero Angela, sì. Nel 1989. E quindi loro si occupano, perché è una cosa assolutamente volontaria, di indagare su questi fenomeni con un metodo assolutamente controllabile e controllato, quindi che può essere soggetto a critiche, a verifiche da parte di chiunque ne sappia della materia, e dice la sua, cioè pubblica i risultati di queste loro ricerche. Semplicemente questo è il CICAP. Quindi fa un'opera di informazione e dà la propria spiegazione a determinati fenomeni in apparenza strani, a patto che il fenomeno esista. C'è da dire questo, perché a volte il fenomeno neanche esiste, ecco.
Inventatori siano a piante.
Sì, insomma. A volte bisogna, cioè, prima di spiegare un fenomeno devi verificare l'esistenza del fenomeno, se no cosa spieghi?
Certo.
Aria
certo.
Fritta. Questo qua. E niente, quindi si occupa anche di combattere, quindi in questo modo, facendo informazione, combatte a suo modo la disinformazione, ma non nel senso facendo la guerra, nel senso va andando a indagare, leggende metropolitane che circolano, se sono da smontare le smonta, se ci sono cose nuove da conoscere le mette a nudo e in questa maniera fa lotta alla disinformazione, perché ci sono vari argomenti su cui c'è disinformazione, ci sono anche per esempio il presunto falso sbarco lunare, perché lo sbarco lunare c'è stato, però ci sono sì. Queste teorie bislacche che dicono che non c'è stato lo sbarco lunare, c'è tutta la questione sui vaccini, fa venire l'autismo, non fa venire l'autismo,
ovviamente ne abbiamo parlato, tra
non
l'altro
fa venire l'autismo, esatto, sì, esattamente, e viene tutto dimostrato in maniera pedissequa e verificabile, ecco.
Secondo metodo scientifico.
Secondo il metodo scientifico, certo. Quindi con dei risultati misurabili e replicabili, ecco.
Va bene, io ti ringrazio adesso per essere venuto.
Grazie,
ti ringrazieremo anche dopo per i saluti di Natale, sì. Partiamo con la quarta ed ultima canzone, Mattia.
Canzone che è un riassunto di quanto detto oggi. Beh, la canzone è di Caparezza. Se conoscete Caparezza potreste già aver intuito di che canzone si tratta. Dall'album Il Sogno Eretico del 2011, La Fine di Gaia.
di Godzilla, leggo i passi della Bibbia, Gaia sopravviverà a questi cazzo di asteroidi che non hanno mai schiacciato neanche una farfalla.
E abbiamo ascoltato La fine di Gaia di Chiaparezza, un po' il riassunto di questa puntata, perché tra fumi, veleni sparsi in aria da aerei vari, lo dice anche Chiaparezza.
Nanomacchine,
velivoli di veleni,
deve aggiornarsi Chiaparezza, nanomacchine sparsi in aria.
Era una canzone riferita alle teorie sul 2012, un'altra teoria del complotto. Sì.
Certo.
È scaduta però,
Sì, ormai,
ormai da 2 anni in pratica, anzi quasi 3. Bene. Con questi saluti noi vi auguriamo, noi redazione di Breaking Lab, vi auguriamo buon Natale da Federico,
da Mattia,
da Luca,
da Francesco.
Vi ricordiamo appunto che in questo periodo facciamo Breaking Lab per il sociale.
Esatto. Maratona Teleton, inviate un messaggio, si spende 2 euro però, 2 euro spesi bene per la ricerca.
Sulle malattie rare, sì.
Mandate un messaggio al 45501. In pratica donerete 2 euro per la ricerca sulle malattie rare.
Questa... Io l'ho già fatto, eh?
Esatto. Bene. Io devo farlo.
Anch'io.
Mi
Anch'io.
Prometto di farlo, però.
Sì, sì.
Ora vi salutiamo. Ancora buone vacanze. Ancora un grazie a Francesco che ci ha fatto il piacere di venire qua in redazione.
Grazie, grazie a voi.
E ciao. Noi ci risentiamo l'anno prossimo.
Sì. Assolutamente, esatto. Sì, nel 2015. E ciao a tutti.
Ciao.
Arrivederci.